Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Se un uomo compra un frutteto e si impegna a portare bene o assume qualcuno che sa portare bene il suo frutteto, concima bene, cura tutto proprio in regola di arte, e poi gli alberi non danno frutto, o sarà contento quell'uomo? Assolutamente no. Sarà soddisfatto? No. Lo scopo per cui ha comprato il frutteto, ha pagato un esperto a portare gli alberi, ha comprato concimi, ha pagato per metterlo su, è per avere frutto. E se non produce frutto c'è qualcosa di male, no? Forse quando ha fatto piantare gli alberi non ha guardato bene le etichette, non dicevano meli, dicevano acidi, non lo so. C'è qualcosa che non va. Similmente, quando Dio salva una persona, fra l'altro salva quella persona per produrre frutto. Salva per produrre frutto. Per esempio, ogni credente dovrebbe abbondare nel frutto dello Spirito Santo. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Galati 5, 22. Lo Spirito produce questo frutto in ogni credente. E se manca, c'è un problema grave. Bisogna capire qual è il problema. Un altro frutto che sarà presente in ogni vero credente è il frutto dell'ubbidienza ai comandamenti di Dio. In Giovanni, leggo 1 Giovanni 5, da 1 a 3. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che lo ha generato ama anche chi è stato generato da Lui. Da questo sappiamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. Questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi. Quindi un frutto della vera salvezza è che amiamo Dio. Cioè è naturale, naturale non nella carne, è naturale nello spirito. Noi amiamo perché Dio ci ha amato per primo. E questo amore si manifesta nell'ubbidienza ai comandamenti di Dio. E i comandamenti di Dio non sono gravosi. Eppure spesso i comandamenti sembrano gravosi. Credo che ogni marito a volte ha pensato: è duro amare mia moglie come insomma la chiesa. Credo che ogni moglie abbia pensato: è duro essere sottomessa. Abbiamo creduto alla menzogna. Abbiamo creduto alla menzogna così per ogni figlio, per ogni genitore, per ogni fratello o sorella, come ogni credente, come dipendenti se lo è, o come cittadino, eccetera. Ma perché i comandamenti di Dio sembrano gravosi? Sembrano gravosi quando lasciamo spazio al nostro peccato, ai nostri pensieri falsi. Perché di natura nasciamo schiavi del peccato. I peccati, il peccato posso dire, controlla i nostri pensieri di natura. Ma quando Dio ci salva, ci libera dal peccato, ci libera dalla schiavitù di pensieri falsi. Ma possiamo tornare o continuare ad avere pensieri falsi. Allora, quando è che i comandamenti di Dio ti sembrano gravosi? Quando sto credendo cose false. Non devo credere queste cose, ma li sto lasciando nella testa. Ho menzionato in casa l'altro, ormai una settimana fa, mi è arrivato un pensiero falso. Era un tipico pensiero falso, era un povero me, no? Cioè, un pensiero, ma non è giusto, tutto, mi è entrato. Per grazia, l'ho fermato subito e ho detto, questo è vero? E ho analizzato e ho detto no. Allora ho cacciato. Io ho capito una cosa. Noi, grazie a Dio, possiamo fermare i nostri pensieri subito. Prima che girino per giorni, ore, ore o giorni, giorni o settimane, possiamo fermarli subito. Non è giusto, non è giusto. Io posso fermare, devo fermare quel pensiero per vedere se veramente è vero o no. Dio ci salva dalla schiavitù del peccato e la schiavitù più grande è vivere con pensieri falsi. Infatti vi leggo quel brano che conosciamo, voglio leggere perché è meraviglioso. Questo in Giovanni 8, 30 a 36. Mentre egli, Gesù, diceva queste cose, molti credettero in lui. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui, una fede intellettuale a quel punto, se dimorate nella mia parola, sarete veramente i miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Essi gli risposero, noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire diventerete liberi? Gesù rispose loro, in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non rimane sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Quando Dio salva una persona, lo fa diventare una nuova creatura. Non è un cambiamento di religione, non è appartenere a un gruppo nuovo, non è credere una dottrina diversa, non è un miglioramento di comportamento, ok, devo non comportarmi più così, no, no, la salvezza non è quello, la salvezza è una trasformazione, è una nascita dove prima non esisteva e adesso esiste, la persona diventa quello che non era prima, diventa un figlio di Dio. Riceve un nuovo cuore. Secondo Corinzi 5,17, conosciamo. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco tutte le cose sono diventate nuove. La vera salvezza vuol dire ricevere un nuovo cuore, diventare una nuova creatura, non è un miglioramento di comportamento. Non è peccare meno. C'è un comportamento diverso. Si pecca molto meno, ma non è quello la salvezza. La salvezza è diventare una nuova creatura, avere un nuovo cuore. La salvezza non arriva quando abbiamo deciso di credere in Gesù. La salvezza non arriva quando abbiamo smesso di peccare. Non potremo mai smettere abbastanza a peccare. La salvezza arriva per opera dello Spirito Santo che ci fa nascere di nuovo. Se tu sei salvato, tu sei una nuova creatura. Tu hai un nuovo cuore. Grazie a Dio. Dio ha parlato di questo anche nell'Antico Testamento in tante profezie. Vi leggo uno, Ezechiele 36, 26. Vi darò un cuore nuovo. E metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. La salvezza è una trasformazione interiore che produce un cambiamento esteriore di come viviamo. Tito 3, versetto 5, leggiamo che nel salvarci Dio ci ha rigenerati. per mezzo dello Spirito Santo, rigenerati, nuova nascita. Leggo. Egli ci ha salvati non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. Nella salvezza, per mezzo dello Spirito Santo, Dio ci rigenera, ci rinnova, diventiamo nuove creature. Quindi non è, come dice anche questo brano, un risultato di un comportamento migliore, buone opere. Non è il risultato di un impegno nostro, quello è un frutto che viene dopo. È un'opera di Dio, la rigenerazione, che ci rende nuove creature. Perciò, se tu sei salvato, non sei migliorato. Sei una nuova creatura. Questa è un'opera di grazia. Allora, quella è la base. Come bisogna edificare su quella base? Come bisogna vivere se tu sei una nuova creatura? È fondamentale vivere in novità di vita. Dio ci comanda, ora che siamo nuove creature, ora che siamo giustificati per fede, per mezzo di Gesù Cristo, ci chiama ad avere una vita trasformata. Ci chiama ad essere trasformati. Un esempio molto semplice, molto piccolo. Quando una coppia, un marito e moglie, hanno, nasce il primo figlio, passano da non essere genitori ad essere genitori. Diventano genitori. Diventare vuol dire passare da non essere, lo stato di non essere, ad essere. Allora, adesso che sono diventati genitori, hanno bisogno di una vita trasformata. Cioè, non basta solo dire, ma sai, devo ricordare qualche volta al giorno di ricordare che sono genitori. No, no, non è una cosa che devi ricordare qualche volta. È un cambiamento drastico, una trasformazione di come vedono la vita. Adesso abbiamo un figlio da curare, da allevare e devi centrare quella realtà in ogni decisione. In ogni decisione il fatto di avere un figlio c'entra in qualche modo. L'Epistola ai Romani, capitoli 1 a 8, spiegano la salvezza che è un'opera di Dio, per fede, che Dio giustifica per mezzo dell'opera di Cristo, e la compassione di Dio che lo fa salvare i peccatori. Poi 9, 10, 11, un parentesi che parla del fatto che e Dio salverà anche i giudei per grazia, per misericordia, per sua compassione. Poi capitolo 12, alla fine 16, Dio dice, visto che Dio vi ha salvato per la sua compassione, come dovrete vivere? Come risultato. E voglio leggervi Romani 12, 1 a 2, che è il brano centrale in quello che voglio dire oggi. Come dovremo vivere alla luce della compassione di Dio che ci ha resi nuove creature? Vi leggo. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Dio ci comanda ad essere trasformati. Non a migliorare, ma ad essere trasformati. Essendo nuove creature, alla luce della compassione di Dio che ci ha fatto diventare nuove creature, prendendo il nostro peccato e mettendolo su Gesù Cristo, Dio ci comanda ad essere trasformati. Questo vuol dire non solo cambiare comportamento, che devo comportarmi meglio, non è comportarti meglio. È una nuova vita, un nuovo cuore, nuovi desideri, nuovi modi di vedere la vita. E notate in questo brano centrale nella Bibbia, centrale per la vita cristiana, qual è il modo di essere trasformati? È scritto nel versetto. Non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante che cosa? Il rinnovamento della vostra mente. L'unico modo di essere trasformati è tramite il rinnovamento della nostra mente, ovvero avere un nuovo modo di pensare. Dobbiamo pensare secondo verità. Il nostro modo di pensare determina come viviamo. L'unico modo di avere una vita trasformata, che è fondamentale, è di avere un nuovo modo di pensare, togliendo i vecchi ragionamenti e sostituendoli con ragionamenti secondo verità, che riguardano le cose di Dio, una prospettiva vera. Ci sono tantissimi brani, e non leggo tutti, ma tantissimi brani che parlano di come pensiamo. Ci sono brani che sono preghiere per farci conoscere certe verità, perché io non posso pensare a quello che non conosco, giusto? Se io non conosco una verità, non posso pensare a quella verità. Se io non conosco le promesse di Dio, posso pensare alle promesse di Dio? Se non conosco la fedeltà di Dio, posso meditare sulla fedeltà di Dio? No. Se non conosco quello che mi aspetta, posso meditare e trovare gioia in quello che mi aspetta? Quindi ci sono tanti brani che sono o ci informano o pregano che possiamo conoscere verità. Vi leggo uno che conosciamo tutti. Efesini 1, 16 a 23. E notate che è una preghiera che Paolo fa per i credenti, quindi anche per noi, che Dio opererà divinamente per farci conoscere delle verità che umanamente non conosceremo. Leggo. Non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo. Secondo l'efficacia della forza e della sua potenza, che Egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire. Ed Egli ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compia ogni cosa in tutti. E abbiamo fatto un sermone intero su questa preghiera tempo fa. Non sto qui a spiegare tutto il versetto, ma notate che prega che Dio opererà miracolosamente per farci conoscere tre cose. E quanto cambia la vita quando pensiamo alla speranza della nostra vocazione. Cioè, quando noi pensiamo, meditiamo sulla speranza, quello che ci sarà avanti della nostra vocazione. E poi, quando pensiamo che gioia ci darà, quando pensiamo alla gloria che sarà nostra insieme con Cristo per tutta l'eternità, insieme agli altri santi. Il mondo ci offre falsa gloria, cose di lusso, stima degli uomini. Possiamo vantarci e la gente, wow, che bello! È falsa gloria quello, non vale nulla e non dura. Invece quando noi conosciamo la ricchezza della gloria che sarà nostra insieme a Cristo, dice in Romani 8 che siamo glorificati con Cristo per sempre, che gioia! E poi, quando noi conosciamo e pensiamo alla straordinaria grandezza della potenza di Dio all'opera in noi, le sofferenze che dobbiamo passare diventano momentanee e leggere. Perché vedremo nei nostri occhi la realtà del peso eterno della gloria che ci aspetta. Quindi è fondamentale conoscere le verità per poter meditare sulle verità. Per esempio, non per spiegare il brano, ma leggo un'altra preghiera che Paolo fa sempre agli Efesini, per gli Efesini, capitolo 3. Prega che possano conoscere tramite un atto divino l'amore di Dio in Gesù Cristo. Vi leggo. Per queste ragioni io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende in nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, ecco quello per cui vi prego per voi, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abita nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché, radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. È buono per noi di pregare, Signore, farci conoscere il Tuo amore per noi, farci conoscere la speranza della nostra vocazione, farci conoscere la gloria che è riservata per noi con gli altri santi, farci conoscere la straordinaria grandezza della Tua potenza all'opera in noi. E poi dobbiamo scegliere, che parola importante, scegliere di pensare a queste cose. Che immenso amore che Dio ha mandato il suo unigenito figlio di lasciare la comunione col Padre, entrare nella terra, spogliarsi della sua gloria, vestirsi da uomo, il santo caricarsi del nostro peccato per poter perdonarci, giustificarci e darci le meravigliose promesse di Dio, tutti quanti sicuri perché sono fondati in Cristo Gesù. E se noi scegliamo di pensare a queste benedizioni spirituali, possiamo schiacciare tutti quei pensieri quotidiani che ci riempiono la testa. Noi non saremo mai trasformati se non rinnoviamo la nostra mente. La trasformazione dipende dal rinnovamento della mente. Se noi ci impegniamo a conoscere le verità di Dio, preghiamo di conoscere le verità di Dio e poi scegliamo di pensare alle verità di Dio, non ogni tanto, ma tutti i giorni, allora troveremo gioia nel cammino, saremo fortificati, saremo incoraggiati e stimolati. Una vita trasformata è una vita non di qualche cambiamento, ma è un vita dove si spoglia dal vecchio uomo e si riveste del nuovo uomo, dell'uomo nuovo, una vita di santità. Efesini 4, 22 e 24 parla un po' di questo, vi leggo. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo, seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui, secondo la verità che è in Gesù, per spogliarvi, per quanto riguarda la condotta di prima, dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo alle concupiscenze della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per essere rivestiti dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Se tu sei salvato, tu sei una nuova creatura. Ed è fondamentale spogliarti del vecchio uomo per rivestirti con uomo nuovo, un comportamento nuovo, un nuovo modo di pensare. Colossesi 3, 9 a 15 descrive la stessa cosa, vi leggo una novità di vita. Non mentite gli uni agli altri perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo che si va rinnovando nella conoscenza all'immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è più greco e giudeo, circonciso e incirconciso, barbaro e scita, servo e libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri, perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro. E come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. E sopra tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Dio, alla quale siete stati chiamati in un sol corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Mi piace quell'ultima parola, riconoscenti. Cosa vuol dire essere riconoscenti? La parola stessa lo dice, dividiamolo grammaticamente, riconoscente, vuol dire riconoscere, riconoscere quello che abbiamo, quello che siamo per grazia, vivi riconoscendo la verità. Come possiamo vivere così? Qui si tratta di una vita trasformata. Come possiamo vivere così? Leggo di nuovo Romani 12, 2. Non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Ecco come possiamo essere trasformati, mediante il rinnovamento della nostra mente. La chiave della vita cristiana è di avere un nuovo modo di pensare. Abbiamo parlato della coppia che diventano genitori. Per curare bene, per crescere bene il figlio, devono avere un rinnovamento della loro mente. Devono vedersi nuovamente. Devono dire, siamo genitori. Devi guidare come vivono, come decidono, come valutano le cose. Devono tenere sempre in mente questo. Se non dovessero tenere in mente chi sono e quello che è il loro incarico davanti a Dio, e purtroppo tanti genitori non tengono in mente, vedrebbero i risultati che vediamo troppo spesso intorno a noi. Genitori che cercano la soluzione corta durata per avere meno problemi oggi, non preparando i figli ad essere maturi adulti. Similmente, se noi che siamo diventati per grazia figli di Dio, figli di Dio, per noi è fondamentale che rinnoviamo la nostra mente, che cambiamo drasticamente come pensiamo, a che cosa pensiamo, come valutiamo. Non dobbiamo valutare come abbiamo sempre valutato, dobbiamo rinnovare la nostra mente. Se posso esortarvi una cosa, vi esorto di informarti per conoscere le verità di Dio e poi di scegliere di pensare alle cose di Dio tutti i giorni. Pensate alla salvezza. Pensate alle promesse di Dio in ogni situazione, in ogni prova. Pensate, meditate sull'amore di Dio. C'è questo amore così grande che supera la conoscenza. Pensate a questo. Pensate chi siamo per Dio. Isaia 43, 4. Dio parla. Voi siete preziosi, siete onorati ed io vi amo. Ed è tutto per grazia. Infatti, voglio leggervi quel versetto, Isaia 43, 4. Questo è il cuore di Dio verso di noi che ha salvato. Poiché tu sei prezioso ai miei occhi e onorato, ed io ti amo. Io do uomini al tuo posto e popolo in cambio della tua vita. Questo è incredibile. Siamo onorati da Dio? Siamo preziosi per Dio? Siamo amati veramente per Dio? Sì. Quanto è importante pensare a chi siamo per Dio. Tu pensi a questo? Tu sei prezioso per Dio, il Signore di tutto l'universo. Tu sei prezioso per Lui. Dio potrebbe... Lui ha un universo da apprezzare che ha creato. Tu sei prezioso a Lui. Questo non viene da qualcosa in te. Non perché tu sei bravo e non sei bravo. Noi siamo mancanti quanto siamo mancanti. Siamo preziosi perché Dio ha scelto di vederci così. Noi siamo onorati. Onorare qualcosa, qualcuno, vuol dire attribuire a quella persona grande importanza, grande valore, trattare quella persona con grande premura, grande cura, in modo speciale. Noi siamo onorati da Dio, non è per qualcosa in noi. Eppure è la verità. E poi Dio dichiara, io ti amo. Il creatore di tutto, il Signore su tutto, il grande, immenso, glorioso, santissimo Dio ci ama. Se tu sei salvato, tu sei quello per Dio. Quanto la nostra vita cambia e viene trasformata quando scegliamo di pensare a questa realtà ogni giorno. Cambia totalmente come vedi gli avvenimenti della tua vita, come vedi le difficoltà, come vedi i problemi, come vedi le tentazioni. Ci dà una vera prospettiva, ci dà motivi di gioire nelle prove più difficili. Invece, se noi non teniamo in mente chi siamo, se non ci pensiamo, se ci lasciamo riempire la testa con mille pensieri, i problemi, le difficoltà, le tentazioni, le sciocchezze, le faccende della giornata, se noi pensiamo a quelle cose, avremo una prospettiva falsa. Saremo eccitati per cose che alla fine ci deluderanno, che perderemo. Saremo aggravati per problemi che potremo avere pace, invece non avremo pace. E cadremo continuamente. L'unico modo per essere trasformati è di rinnovare la nostra mente. Cambiare quello che è l'oggetto dei nostri pensieri. Così dice Filippesi 4:8, parlando dell'oggetto dei nostri pensieri. Ve lo leggo. Un comandamento. Quanto rimanenti, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù, se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Questo comandamento è fondamentale per avere una vita trasformata, di scegliere di pensare alle cose vere, oneste, giuste, pure, amabili, di buona fama, in cui c'è virtù e lode, che vuol dire le cose di Dio. Scegliere di fare quelli l'oggetto dei nostri pensieri, che lì concentriamo tutti i giorni. Se tu fai quello, tu sarai trasformato. Tu sarai trasformato. Vivere così trasforma la vita. Non vivere così mette in dubbio la salvezza, perché la vita non viene trasformata. Allora, per vivere così servono due cose. Servono due cose. Cosa serve? Prima di tutto, serve far spazio nel cuore di vivere così. Cioè, devo desiderare di vivere così. Signore, voglio pensare alle cose vere. E secondo, prima far spazio nel cuore. E secondo, far spazio nella giornata. Far spazio nella giornata. Cioè, per poter rinnovare la mente, il modo di essere trasformati, per poter pensare a cose nuove, devi scegliere di pensare a cose nuove, devi desiderare di pensare a cose nuove, devi vedere il valore di pensare a cose nuove, devi decidere, io voglio scegliere alle cose vere, onorevoli, cose che mi aiutano a vedere Dio, vedere la salvezza, vedere le promesse. Non succederà mai per caso. Devi fare spazio nel cuore. Devi avere come priorità di pensare alla verità di Dio e della salvezza. Ma non basta un desiderio di cuore. Tu ed io devi fare spazio nella tua giornata. Dio può fare più cose contemporaneamente. Dio può, cioè Dio è Dio. Mi rattrista, siamo maggio. Maggio è il mese in cui tante persone che non conoscono Dio, mi dispiace dirlo, ma è la realtà, pregano alla Madonna, i famosi fioretti. Ma la domanda che io pongo, scusami, se ci sono migliaia o milioni di persone che nello stesso istante pregano tutti quanti alla cosiddetta Madonna, come potrebbe ascoltare migliaia e migliaia di persone contemporaneamente? Mi ha detto qualcuno, Dio dà questo potere a lei, ma come Dio? No, lei non è divino. Prima, la Madonna non è Maria. La Madonna non è Maria. La Maria che ha concepito Gesù come uomo non è la Madonna, sono due esseri diversi. Io non posso ascoltare due conversazioni a fondo contemporaneamente. Ogni tanto cerco, è un fallimento perché manco cose, mi confondo. Figuriamoci tre conversazioni. Hai mai cercato di ascoltare tre conversazioni allo stesso momento? Non è possibile. Se, discorsi pesanti, discorsi con tante informazioni, non chiacchierate, discorsi importanti. E tu stai cercando di ascoltare tre contemporaneamente? Qualcuno può ascoltare 10 contemporaneamente? Allora, qui c'è da capire una cosa. Se io non vuoto la mia mente di cose che mi riempiono, che ho scelto, con cui ho scelto di riempirmi la mente, non ho spazio di riempirmi con la verità di Dio. Devo vuotare qualcosa. Perché io tengo la mia mente piena tutti i giorni, anche tu. Può essere di sciocchezze, può essere di faccende, può essere di problemi, può essere di tentazioni, può essere di mille cose, ma io tengo la mente piena e tu anche tutti i giorni e per avere spazio io devo vuotare qualcosa. Allora, ognuno avrà cose diverse, cose buone con cui riempire la testa. Devo leggere la Bibbia in modo ampio per avere verità a cui meditare. Devo prendere tempo per parlare con altri credenti delle cose di Dio. Non solo stare insieme per parlare dei problemi di lavoro e questo e quell'altro, ma parlare di Dio. È buono leggere buoni libri cristiani. Devo pregare in base alle cose bibliche. Devo prendere il tempo. Ma chi ha quel tempo? Non abbiamo quel tempo. Siamo tutti impegnati, soprattutto la nostra mente, quindi devo togliere cose. Che cose devo togliere? Allora, può variare per ogni persona. Per certi vorrà dire meno tempo davanti allo smartphone o il computer. Vorrà dire togliere drasticamente il tempo con social media. O potrebbe vuol dire molto meno tempo seguendo le notizie. Ho scoperto una cosa. In varie stagioni della vita non potevo seguire la notizia per niente, magari in viaggi. Ho scoperto una cosa stravolgente. Il mondo è andato avanti senza di me. Cioè, sono stato assente dal mondo 2 o 3 settimane, anche un mese o due, proprio senza guardare. Alla fine è andato avanti, come se non ci fosse stato. Ma no, io pensavo che sarebbe fermato tutto aspettandomi. Non si è fermato. Non si è fermato. E quindi ho detto, va bene, il mondo riesce a resistere senza di me? Sì. Può essere un sport, può essere certe donne hanno la fissazione della casa perfetta e dice no, non ho tempo per il Signore, devo avere la casa meno perfetta. Può essere passare meno tempo con amici o colleghi parlando di cose terrene. Può essere avere meno tempo con i miei hobby, può essere di sacrificare il sonno. Cioè, io non sto qui a dire quello che tu devi togliere, perché non so quello riempie i tuoi pensieri, ma dobbiamo togliere. Abbiamo tutti quanti la mente piena. E per avere il tempo di meditare e rinnovare la mente, devo togliere cose che in sé possono essere neanche peccati. Non è una questione di peccato, è una questione di spazio nella mente. È una questione di spazio nella mente. Per avere tempo di rinnovare la mente dobbiamo togliere cose, alcuni validi, alcuni meno validi. È proprio il fatto di togliere tempo da qualcosa che ci fa riconoscere che la cosa più importante è crescere in Cristo. Se noi cerchiamo di tenere gli stessi impegni, di riempire la testa con le stesse cose e aggiungere Dio, non funzionerà. Non funzionerà. E non saremo rinnovati di mente e non saremo trasformati. Se tu non sei pronto a sacrificare per avere più tempo di pensare alle cose di Dio, se tu non sei pronto di sacrificare per avere più tempo per le cose di Dio, tu non hai Dio nel tuo cuore. Abbiamo letto. Un frutto principale della salvezza è di amare Dio. Ogni volta che la Bibbia parla di amare Dio, soprattutto troviamo questo in Giovanni e nelle epistole di Giovanni, è un sinonimo per essere salvati. E se non hai un desiderio nel cuore che ti spinge ad essere pronto a sacrificare per Dio, non devi dire che ami Dio. È come un uomo che dice, io amo mia moglie e i miei figli, ma non sei disposto a sacrificare nulla per avere tempo con loro. Ma comunque li amo. E si può dire a lui, bugiardo. Bugiardo. Sono parole false. Tu non ami tua moglie e i tuoi figli perché non sei disposto a sacrificare nulla. Ma non riesco. Bugiardo. Ti stai giustificando. Quello che veramente ci importa. Prendiamo tempo. Se veramente ci importa, vorremmo più tempo di quello che abbiamo. Se una cosa ti importa, tu prenderai tempo e non sarai soddisfatto con quel tempo. Vorrei ancora di più, ma lì non sarà possibile. Se tu dici, non ho tempo, se tu dici che non hai tempo per Dio, non hai Dio. Che tu prendi tempo per quello che importa. Io devo ammettere, io conosco me stesso, da più di 40 anni vedo che io trovo tempo per quello che ho sul cuore. Non trovo quanto vorrei, ma trovo tempo. Un frutto della salvezza è che tu prendi tempo per Dio e ne vorrei tanto ancora di quando quello che riesci a prendere. E tu cerchi ancora di più. Allora, come sta andando la tua vita in Cristo? Quando sei agitato, quando sei scoraggiato, quando sei arrabbiato, quando sei turbato, quando il peccato ti attira, tu puoi sapere da quel frutto che i tuoi pensieri non sono secondo verità. In qualche modo hai pensieri falsi. Ecco perché ci agitiamo, ecco perché siamo scoraggiati. Ecco perché il peccato ci attira, perché abbiamo pensieri falsi. forse quello che stai pensando è vero in sé, ma è una verità parziale perché stai escludendo Dio. Stai escludendo le conseguenze, stai escludendo le promesse di Dio. Cioè, io posso pensare una cosa vera in sé, ma non è la verità, perché è solo una parte della verità. E se io penso a questo pezzo, escludendo tutte le altre parti, e le altre parti è quello delle verità di Dio, allora io sto pensando il falso, ma è tutto vero quello che sto pensando? È ingiusto quello che mi sta succedendo al lavoro? Non è giusto! Allora, forse non è giusto, ma dove c'entra Dio con tutto questo? Dove c'entra che Dio gestisce tutte le cose in modo che cooperino per il tuo bene? E tu, evitando quei pensieri, stai pensando una cosa falsa, perché implichi che questo è fuori controllo e non porta bene. Quindi, per quanto il pensiero in sé è vero, è una menzogna. È una menzogna. E quindi, ogni volta che il nostro cuore è turbato, abbiamo pensieri falsi. Non dobbiamo escludere Dio dai pensieri, piuttosto dobbiamo mettere Dio come centro dei nostri pensieri. Allora, se tu dichiari di essere un figlio di Dio, ti faccio una domanda estremamente importante. La tua vita si sta trasformando? Si vede un vero cambiamento in te? Non che ti comporti un po' meglio, no, no. Un cambiamento di cuore? Vedi un cuore nuovo? Un cuore che non è dove vuoi? Perché se tu sei salvato non sei mai soddisfatto con tuo cuore. Se tu sei salvato non sarai mai soddisfatto con tuo cuore. Vorrai sempre più amore per Dio di quello che hai. Vorrai odiare il peccato molto più di quanto lo odi. Però ci sarà una nuova direzione nella vita. Stai scegliendo di rinnovare la tua mente, pensare alla verità di Dio? Dio ci comanda ad essere trasformati, è un imperativo, siate trasformati. Il modo di essere trasformato è mediante il rinnovamento della nostra mente, ovvero scegliendo di pensare alle cose che riguardano la nostra salvezza in Dio, in Cristo, l'opera di Cristo, le promesse di Dio, nostra eternità. Io ringrazio Dio. Se tu sei in Cristo, hai la scelta di che cosa pensare. Non sei più schiavo del peccato. Hai le verità di Dio. Ci sono le promesse che sono per te. C'è l'amore di Dio. Hai l'avvenire con Cristo nella gloria. È tutto vero. E quindi non è che è un comandamento gravoso di rinnovare quello che a cui penso. È una cosa meravigliosa perché è tutto vero. Quindi dobbiamo decidere. Signore, voglio più di te, spazio nel cuore, e perciò prendo spazio in pratico per avere più di te. Tu puoi dire di voler qualcosa. È come un giovane che dice, voglio avere grandi muscoli, e desidera. Dice, ma non cambia il suo programma per poter andare in palestra e fare esercizi. No, proprio non trova il tempo. Allora, alla fine dice, il tuo cuore non è lì, lo dici che lo vorresti, ma si vede il cuore. Certamente l'esercizio fisico vale ben poco, ma la pietà vale per questa vita e la vita a venire. Quindi, tu stai rinnovando la tua mente? Stai scegliendo di passare meno tempo pensando a cose che alla fine non ti lasciano tempo per pensare alle cose di Dio? Se riconosci che non stai vivendo così o non quanto vuoi e dovresti, ravvediti, ravvediti. Signore, ti sto trascurando, sto pensando poco a te, ma grazie che c'è Gesù e in Lui posso chiedere perdono perché Lui è mio avvocato. Sono stato stolto, ho riempito la testa con mille cose, non, magari non peccati, ma cose che mi hanno ostacolato ad avere tempo di pensare molto a te, e il mio cuore è diventato poco caldo, anzi, Signore, abbastanza freddo. Perdonami, Signore, perdonami. Io cambio direzione guardando a te, confesso questo peccato, purificami, e io comincio a togliere cose per avere più spazio di pensare alle cose vere. riempirmi con la verità. Questo possiamo fare. Possiamo, grazie a Dio. Cadiamo, ma in Cristo Gesù c'è perdono. In Cristo Gesù c'è proprio perdono di rialzarci e riprendere la via. La vera conversione produce un cuore nuovo. Certamente tu potresti dire, ma io non ho Cristo. Grazie a Dio, la porta è ancora aperta. Non sarà aperta per sempre. La porta sta chiudendo. O perché tu morirai o perché Gesù ritornerà. La porta sta chiudendo. Entra adesso. E se tu dici di essere credente, ma non c'è una vita trasformata. Tu non hai una vita dove frutto dello spirito è evidente anziché. Quello c'è il contrario. Allora, non stare lì, devo migliorare. No, signori, io ho bisogno di una trasformazione di cuore. Ho bisogno della conversione. Perché quando tu salvi, signori, tu trasformi. Io voglio quello. Scegliamo di voler più di Cristo e scegliamo di vuotare la giornata di cose dove possiamo trovare spazio per quello che serve. Perché la trasformazione che Dio ci comanda ad avere viene tramite il rinnovamento della nostra mente. Preghiamo. Signore nostro, Signore del cielo e della terra, Dio sovrano, maestoso, glorioso, Dio santissimo, per merito nessun uomo potrebbe avvicinarsi a te. Per merito ci aspetterebbe solo il giudizio, la sentenza della condanna eterna mandato al lago di fuoco, quello che purtroppo la grande maggioranza degli uomini sentiranno. Ma per grazia, per la tua grande compassione, hai salvato molti di noi e la porta è ancora aperta per tutti. Ma ci hai salvati non solo per darci una polizza di assicurazione per quel giorno del giudizio, ma per farci avere una vita trasformata adesso. E questa trasformazione, siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Padre, perdonaci per le tante volte che non abbiamo avuto una mente rinnovata. Abbiamo continuato a pensare a tante cose terrene, non solo peccati, cose validi in sé, però riempendo la testa che non c'è stato spazio per riempire la testa con le verità tue, con le promesse, con i comandamenti, con la descrizione di quello che ci aspetta, per farci comprendere più di Cristo. Perdonaci per questa stoltezza, per questo peccato. Io mi impegno non solo di trovare più spazio nel cuore, ma più spazio nella mia giornata, che io voglio più di Cristo. Io ti prego che ogni persona qui possa voler più di Cristo e possa valutare la propria vita per vedere, io posso togliere questo, posso fare a meno con quello, posso ridurre questo, perché voglio riempire più i pensieri con le verità. Vogliamo rinnovare la mente per essere trasformati. Guidaci e prego che saremo umili da accogliere tutto quello che ci mostri. Che privilegio. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.